diciamo, informazione, e quindi questo è il grande elemento differenziante delle startup ad oggi attive nel mondo dell'informazione. Sono tutte nuove realtà, nuove piccole testate che cercano di fare informazioni in un modo diverso. Ecco, noi vogliamo essere la casa di tutte queste nuove realtà e in una logica che è un po', noi ogni tanto la chiamiamo semi-social.
Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti. Benvenuti a una nuova puntata di Cross the Line. Qui con me Alberto Fusari e Luca Argentonna. Come state ragazzi? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Tutto a posto.
Ah,
Tutto bene.
Luca, ti devo fare una domanda. L'ho detto bene il tuo cognome oppure mi sono sbagliato?
Sì,
Perfetto.
benissimo,
Ok,
anzi.
dai, almeno questa l'abbiamo fatta. Allora, ragazzi, prima di iniziare, volete un attimo presentarvi, dire chi siete, cosa non fate, insomma, raccontare un po' del vostro background?
Vai, Luca.
Beh, sono Luca, ho 24 anni, ancora per poco. Vivo a Bruxelles da un anno e mezzo. Mi occupo di logistica in un'azienda multinazionale americana chimica. E ho studiato economia a Padova, sono terminale con magistrale, poi ho fatto un periodo di studio in Francia prima di venire qui. E proprio durante la triennale a Padova ho conosciuto Alberto, con cui poi abbiamo cominciato questo progetto chiamabile, ma di cui parleremo dopo.
Io sono Alberto, come ha detto Luca, ho fatto la triennale a Padova, anch'io sono praticamente ancora in laureato dove mi sono laureato magistrale giusto l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, a Piacenza, all'Università Cattolica. E niente, ad oggi ho appena cominciato un freschissimo nuovo lavoro a Milano, lavoro per Nevlabs, che è una scale-up che si occupa di sviluppare e spingere brand direct to customer. That's it.
Ok. Ah, avete menzionato il fatto di lavorare in questa startup. Non so se qualcuno di voi vuole iniziare magari a spiegare di cos'è e di cosa si occupa.
Sì, Mindit è questo progetto a cui stiamo lavorando da 2 anni, ma che è diventato appunto una startup alla fine dello scorso turno. Molto velocemente è una piattaforma di formazione che propone un approccio basato sulla qualità dei contenuti e soprattutto le competenze di chi produce. Per farlo siamo partiti da una community di editor, principalmente di newsletter e piccole testate, che appunto mettono passione e hanno delle competenze nei contenuti che producono. E appunto abbiamo individuato nelle newsletter lo strumento per ricostruire quel rapporto di fiducia tra chi legge e chi scrive, che secondo noi è il grave elemento mancante nel mondo dell'informazione di oggi.
La domanda che mi viene in mente, Luca, com'è nato il progetto? Cioè, qual è stata poi, diciamo, il motivo per cui vi ha spinto a buttarvi in questo magnifico mondo e terribile allo stesso tempo, mondo delle start-up?
Beh, il progetto è nato, mi pare, nel secondo lockdown. Ci siamo un po' appassionati al mondo delle newsletter, abbiamo cominciato a conoscere qualche editor, volevamo conoscere di più, mi ha detto, ma perché non esiste un posto in cui io posso conoscere più autori delle tematiche che mi interessano? E poi ci siamo accorti che fruire delle newsletter via mail, alcune si perdevano in spam o si perdono nel marasma di email che riceviamo ogni giorno, quindi ho detto, ma perché non non creiamo un luogo dedicato all'informazione. Poi da lì, piano piano, siamo partiti.
Ok, invece per Alberto questa domanda è per te. Quali sono i vostri ruoli all'interno della startup e come vi siete divisi i compiti? Diciamo che si crea sempre un po' il solito discorso, magari che uno pesta i piedi all'altro quando magari si è in due. Come vi siete organizzati?
Ma guarda, fra noi non c'è stato assolutamente questo problema perché c'è. Fin da subito c'è stata un'affinità particolare, soprattutto nello spartirci ruoli e responsabilità. Diciamo che ad oggi Luca si occupa prevalentemente della gestione del team. Tempo fa ho sentito qualcuno del team chiamarlo cane da guardia, non so se ti ricordi Ale. Comunque sì, Luca si occupa prevalentemente della gestione del team e di un po' tutte le attività in modo trasversale. Io fin dall'inizio mi sono occupato più se vogliamo, di business development, se vogliamo chiamarlo così, ovvero di andare alla ricerca di tutti quegli autori che abbiamo individuato come affini ai nostri valori, a quello che andavamo a proporre. Quindi sì, questa bene o male è la nostra suddivisione di ruolo.
Ok, e invece per quanto riguarda, se dovesse magari indicare in questi 2 anni di attività il momento secondo voi più difficile, magari quel momento in cui dici io adesso mollo tutto, c'è stato oppure, e come l'avesse, sì, come l'avete risolto?
Ma allora te ne posso dire due se vuoi. Il primo, veramente, veramente critico, è stato proprio all'inizio, avevamo quasi appena ideato la cosa, era tutto ancora nelle nostre teste e dovevamo mettere il primo tassello per partire. E il primo tassello era trovare un developer che ci sviluppasse l'app e ce la mettesse sul mercato, in un primo MVP sul mercato, e quella è stata veramente il primo scoglio grande che abbiamo trovato, perché se non ricordo male siamo andati avanti 2 o 3 mesi alla ricerca di un ragazzo che si appassionasse al progetto, che volesse crederci e che volesse metterci del lavoro fondamentalmente a gratis a quei tempi. Poi l'abbiamo trovato, superato quello, chiaramente. Sai, fare startup, lo sai probabilmente meglio di noi, è uno scoglio dietro l'altro, è un problema dietro l'altro da affrontare. E quindi sì, ad oggi direi che il problema più grosso è quello di ricercare partnership da stringere con attori del mercato che abbiano una credibilità e che soprattutto abbiano dei valori in linea con i nostri. Forse adesso un primo passo l'abbiamo fatto con questa nuova partnership di cui magari dopo parleremo un attimo più nel dettaglio, con Millionaire, che è una delle testate di business principali in Italia, che si è da subito dimostrata super interessata al progetto, ma soprattutto con ampia condivisione dei valori che proponiamo.
Che non so, Luca, se vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto Alberto, se no passiamo avanti alla prossima domanda.
Sì, volevo proprio rimarcare questo, cioè in realtà comunque siamo partiti che avevamo il primo anno di magistrale, non siamo del settore dell'informazione, non abbiamo avuto sin dall'inizio chissà quali fondi comunque da investire, quindi per ora comunque siamo ancora piccoli, qualche risultato, qualche soddisfazione ce ne siamo tolta. Però comunque diciamo che partire dal nulla e riuscire già magari a convincere uno sviluppatore, poi convincere delle persone, adesso siamo un team di più di 10 persone che lavora al progetto, riuscire a convincere i primi editor, mi ricordo che insomma, è stato abbastanza complicato, perché hanno detto voi chi siete, cosa fate, che valore aggiunto mi date, quindi diciamo che se comunque siamo andati fin qua è perché penso che siamo riusciti a trasmettere i nostri valori, i nostri ideali, i nostri obiettivi e le persone fortunatamente si sono identificate nel voler raggiungere questo magari scopo comune. E anche adesso aver stretto questa partnership appunto con Millionaire, che sicuramente ha un seguito molto più grande del nostro, molta più storia e expertise, per noi è un grande passo.
Avete nominato prima il fatto che siete un team di 10 persone. Come gestite? Diciamo, ho sentito prima che è Luca, diciamo, che si occupa della gestione del team. Come vi dividete i compiti e in base a quali obiettivi vi assegnate dei compiti che i ragazzi, diciamo, possono raggiungere in maniera realistica? Diciamo che un problema che c'è stato nella mia precedente startup è stato proprio il fatto di creare degli obiettivi realistici anche in base alle esigenze e alle competenze delle persone con cui, diciamo, scegliamo come collaboratori. Quindi, diciamo, mi interessa molto sapere come vi siete organizzati.
Sì, allora sicuramente non è facile, poi noi siamo anche tutti dislocati in varie parti dell'Europa o anche in Italia, quindi cerchiamo di lavoriamo in maniera sincrona e completamente online, full remote, e poi ognuno ovviamente ha il suo lavoro principale, quindi è un po' difficile sempre incastrare tutto, quindi l'organizzazione è sicuramente gioca un ruolo importantissimo per cercare di avere sempre, sì, in questo ovviamente deve essere un po' il cane da guardia, di stare un po' col fiato sul collo a tutti, ma insomma nel senso positivo di cercare di rispettare i ritmi e gli obiettivi che ci diamo, Però dall'altra parte ci permette di essere molto flessibili, secondo me anche molto veloci nel prendere le decisioni. Alla fine io e Alberto ci confrontiamo quasi su tutto, però diciamo che non perdiamo tempo nel discutere, le decisioni vengono prese sempre abbastanza velocemente. E poi sì, appunto, quindi organizzazione, siamo una decina di persone, ognuno ha le sue task ben precise. Facciamo dei meeting di allineamento e poi andiamo veramente con molta autonomia e sicuramente la fiducia che abbiamo tutti uno nei confronti dell'altro, è fondamentale nel riuscire a raggiungere i nostri obiettivi.
Ok, adesso faccio una domanda, Alberto, un po' stronza, però diciamo è la classica domanda che fanno a noi startupper. Cosa rende unica la vostra startup rispetto a quelle presenti sul mercato? Diciamo, la classica domanda che fanno, diciamo, giusto per sapere un po' come rispondete.
Ma allora, se
Aspetta che
prendiamo il
metto il
termine.
timer di 3 minuti, classico per pitch. Scherzo, vai, vai
Facciamo un
tranquillo.
pitch. Ma allora, se prendiamo il pool di startup presenti nel mercato dell'informazione ad oggi, la cosa che veramente si differenzia, la prima cosa che mi viene in mente è che facciamo informazione e spingiamo un'informazione pulita, innovativa, giovane, precisa e quant'altro, senza farla effettivamente, perché noi non facciamo informazione, noi non creiamo contenuti, abbiamo sì un piccolo contenuto nostro che serve per legare un po' la community, ma di base noi non produciamo informazione e quindi questo è il grande elemento differenziante delle startup ad oggi attive nel mondo dell'informazione. Sono tutte nuove realtà, nuove piccole testate che cercano di fare informazioni in un modo diverso. Ecco, noi vogliamo essere la casa di tutte queste nuove realtà e in una logica che è un po', noi ogni tanto la chiamiamo semi-social, che però vuole andare controcorrente rispetto a quelle che sono le regole del gioco impostate dai social negli ultimi 15 anni. E questo è il secondo elemento di grande differenziazione. Noi siamo completamente diversi da un social, sebbene la piattaforma ci si avvicini per alcune tematiche, alcune caratteristiche. Ed è questo, secondo me, l'elemento veramente differenziante. Noi andiamo controcorrente facendo una cosa simile, ma promuovendo contenuti del tutto diversi.
Io intanto ragazzi vi faccio ancora i miei complimenti più vivissimi perché, ripeto, non è scontato secondo me trovare questa professionalità a quest'età, cioè nel senso veramente complimenti e vi auguro il meglio. Quindi volevo dire questa cosa non alla fine ma adesso perché veramente trasuda veramente molta molta esperienza da parte vostra e molta competenza. E tornando a noi, quali sono i...
Grazie
Quali sono i vostri obiettivi per il prossimo anno? Nel senso, penso che sicuramente vi siete creati degli obiettivi per la fine del 2023 e se li state raggiungendo oppure avete cambiato in corsa magari degli obiettivi anche in vista proprio di questa partnership che è nata con Millionaire.
mille. Vai, tu, Albi, vado io.
Vai tu. Ciao Paolo,
Ma
sì, ciao
allora,
Carlo, scusa.
No, i nostri obiettivi adesso, appunto, abbiamo appena stretto questa partnership con Millionaire. Speriamo che ci permetta di crescere sia in termini di utenti, sia poi nel riuscire a raggiungere altri editor competenti con insomma, dei seguiti abbastanza importanti. Quindi, diciamo che l'obiettivo è quello di crescere e continuare su questa strada di stringere questi accordi. E poi, entro la fine dell'anno o diciamo nei primi mesi del prossimo anno riuscirà a concludere un primo round in pre-seed che ci permetta di dare un po' di boost al progetto, sia in termini ovviamente di utenti, sì, ma soprattutto anche dal punto di vista dello sviluppo del prodotto, proprio dell'applicazione, in cui abbiamo sempre tante idee, però ovviamente le risorse e anche il tempo del nostro sviluppatore è limitato e quindi sì, dobbiamo cercare di dare un boost al progetto.
Sì,
Continuare con le partnership e poi riuscire a raggiungere a concludere questo round di finanziamento.
ok, prima inoltre avete citato il fatto che comunque tutti e due lavorate full time. Pensate che questo alla lunga possa essere un impedimento per la crescita nella startup, nel senso che ipotizziamo magari un arco temporale da qui a un anno e mezzo, riuscite a ottenere questo round di investimento? Gli investitori dicono: ok, vi diamo dei soldi, ma dovete abbandonare i vostri rispettivi lavori. Pensate che sia un rischio troppo grande, o non per mancanza di fiducia nella startup, però pensate che sia un passo troppo grande per adesso, oppure pensate di essere pronti per.
Ma penso che comunque poi magari la pensi diversamente, però se stiamo facendo questo è perché non vediamo l'ora di poterci mettere full time, se no non saremmo qui a provarci. Alla fine l'obiettivo è quello di rendere questo progetto su cui stiamo lavorando tantissimo. Comunque non ti nascondo che abbiamo dovuto fare diverse rinunce e dedicare veramente tanto tempo extra a questo progetto. L'obiettivo poi è quello che di costruire una realtà solida a tutti gli effetti, economicamente sostenibile e poterci dedicare a tempo pieno.
Albe, tu invece, come la vedi?
Sì, sottoscrivo assolutamente, come al solito siamo pienamente allineati. Sì, chiaramente è un rischio, ma lo è sempre, qualsiasi sia la tua situazione personale, professionale, qualsiasi sia la tua età. Lo è sempre, però chiaramente se lavori a un progetto di questo genere, togliendo tempo ad altro, come ha detto Luca, di rinunce ne abbiamo fatte, è perché ci credi, fondamentalmente ci credi. E se ci credi, il passo lo fai.
Ok, e invece un'altra domanda, prospettive future e consigli, nel senso che se dovesse dare un consiglio magari tra qualche anno comunque a un ragazzo che si approccia, ma anche adesso secondo me, a un ragazzo che si approccia al mondo della startup, cosa gli direste? Quale sarebbe il consiglio che rivedendovi magari riuscite a incontrare nei vostri, comunque durante la vostra vita o comunque magari ritornando all'università, incontrare un ragazzo che vi chiede: Luca, Alberto, vorrei fare impresa come voi. Cosa gli direste?
Ma intanto, prima cosa che gli proporrei è candidati a un'offerta di lavoro per Mindit, per lo stage in Mindit, che abbiamo aperto da 5-6 mesi a questa parte e stiamo dando un bel giro a ragazzi che si stanno per laureare, che devono fare il tirocinio curriculare e che da noi abbiamo visto per ora imparano veramente tantissimo e si portano a casa un'esperienza veramente di livello, soprattutto relativamente al mondo startup, ovviamente. E poi sui consigli un po' più professionali lascio a Luca.
Grazie. Ma secondo me, insomma, anche quello che ho visto per quanto riguarda il mio percorso, io in realtà ho sempre sentito dentro che avrei voluto un giorno avviare a tutti gli effetti un progetto mio, però magari tante volte mi sono tirato indietro. Poi invece, secondo me, è proprio il difficile fare il primo passo. Però quando uno fa il primo passo deve pensare che sta facendo il passo, non pensare che deve sta già scalando tutta la montagna, perché se cominci a, prima di fare il primo passo, a guardare tutta la strada potenziale che hai davanti, non lo farei mai. Quindi cominciare e poi, sì, ovviamente con le idee un po' chiare su cosa si vuole fare, avere degli obiettivi, avere una vision forte. Noi penso che la nostra spinta valoriale insomma, si senta anche e cerchiamo di trasmettere quello che facciamo tutti i giorni. Però appunto cominciare, poi step by step, concentrarsi sul percorso e poi ragionare per obiettivi e crescere un po' alla volta.
Ok, l'ultima domanda vi faccio e poi veramente ragazzi vi lascio. Italia o estero? Nel senso, se doveste magari vedervi, eccolo qua, Alberto già ride. Come vedete il futuro della vostra startup da qui a 5 anni? Chiaramente è impossibile prevederlo, però vi vedete più magari con una base operativa, magari paesi come l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, oppure vedete come una startup che vuole rimanere in Italia e fare bene in Italia, anche con tutte le difficoltà che ha il nostro paese per riguardo gli investimenti? O anche
Allora,
oltreoceano, anche oltreoceano, chiaramente.
magari oltreoceano, dove le opportunità ci sono, le reali opportunità. No, allora, sicuramente come base operativa della startup resterà l'Italia per molto tempo, almeno. Sicuramente il nostro primo obiettivo, prima parlavamo di obiettivi, il nostro primo vero obiettivo è quello di far bene in Italia. E poi si vedrà chiaramente l'apertura KTS e poi di conseguenza l'apertura magari di qualche attività all'estero insomma, è valutata da noi il team, però ad oggi chiaramente si parla in primis di far bene in Italia.
Luca, non so se vuoi.
Sottoscrivo, sottoscrivo.
Ok, insomma, quindi diciamo partire dall'Italia e poi andare.
E poi Luca,
Sì,
Luca ci ha
certo, ne
guadagnato,
abbiamo.
Luca vive a Bruxelles.
No, no, giustamente dobbiamo testare bene l'idea sul mercato italiano per poi poterla replicare all'estero e comunque prima crescere e avere anche le forze economiche per potersi espandere.
Se poteste, diciamo, lasciare, diciamo, questo podcast con un messaggio ai nostri ascoltatori, quale sarebbe magari una frase che vi ripetete ogni mattina, un vostro mantra? È una domanda che faccio a tutti, quindi.
È complicata, eh?
Vai, tutta tua. Io
Poi questa non l'aveva messa in scaletta, io non me
non metto
l'aspettavo.
niente.
No, oddio, un mantra
Un mantra, dai, una frase che.
ma allora
O un mantra o anche. Vai.
quando ti lanci in cose di questo tipo finisci sempre per dire la banalità di turno. Sicuramente quello che ha detto Luca prima è il messaggio che secondo me va passato comunque ai giovani che si affacciano al mondo startup, ma non solo in realtà, che si affacciano alle prime esperienze professionali in generale. Non guardare mai la montagna che hai davanti a scalare, non guardare mai tutta la strada che hai da fare, ma guarda passo dopo passo e cerca di crescere personalmente, professionalmente, passo dopo passo, obiettivo per obiettivo. E questa, fra l'altro, è una cosa in cui adesso credo tantissimo, che prima non mi era molto chiara, e lavorando molto con Luca, che ha molto questo mindset, devo dire che me l'ha molto trasferito, me l'ha molto passato, quindi un altro motivo per cui sono molto contento di lavorare con Luca. Però sì, è fondamentale non guardare troppo in là, ma guardare sempre passo dopo passo, chiaramente porsi degli obiettivi chiari, degli obiettivi ambiziosi a lungo termine. E che siano ambiziosi è fondamentale, ma poi lavorare passo dopo passo, mettendo mattone su mattone, andando a costruire quello che poi chissà diventerà una casa, una villa, si vedrà.
Io ragazzi vi ringrazio ancora per essere stati qui e vi auguro veramente un in bocca al lupo e spero che ci possiamo risentire magari più avanti per portare magari qui degli aggiornamenti con tutto il vostro team, insomma. Quindi grazie Luca, grazie Alberto e ci vediamo alla prossima
Grazie mille
puntata.
a te.
Grazie
Grazie a
ragazzi.
te, Edo.
Ciao
Ciao ciao.
ciao ciao.